We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
The rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, ma quante volte l'abbiamo ballata questa dei Bonnie M? Ma quante volte è stata l'inizio delle nostre serate, una volta in discoteca, una volta quando eravamo giovani? In realtà The River of Babylon dei mitici Bonnie M ha tutta una sua storia che adesso, oggi, in questa seconda puntata della nuova stagione di Sestante, io e il mitico Franco Iappelli, perché oggi siamo io e lui per un po', poi arriverà anche il bolscevico lacustre, e vi spiegheremo. Allora Franco, perché abbiamo scelto questa canzoncina di oggi?
Ma perché è una specie di Nabucco dei tempi moderni.
Cioè, ah, ecco.
Eh sì, nel senso che tu conosci le parole del Nabucco, arpa d'or dei fatici vati, che ora muta dal salice pendi, le memorie del petto, mia patria si bella e perduta.
Esatto. Oh,
e qui la patria si bella e perduta viene rimpianta dagli ebrei deportati a Babilonia.
Sì,
oh,
certo.
Che seduti sulle rive dei fiumi di Babilonia rimpiangono Sion, rimpiangono la loro patria. In realtà è molto allegra, molto divertente, come dici tu, l'abbiamo ballata in discoteca, però le parole hanno un loro significato.
Sì.
Ora, noi ieri abbiamo esordito con l'inno palestinese.
Sì, certo.
Oggi, siccome siamo dei cerchiobottisti tremendi, degli equilibristi,
assolutamente.
Oggi ci sembra un buon modo per iniziare questa trasmissione.
Assolutamente,
oggi.
Assolutamente sì, la lasciamo anche leggermente in sottofondo, mentre in realtà dobbiamo aprire con una notizia che già ieri sera avete sentito, come dire, riecheggiare dentro i telegiornali, quelli però di tarda serata, perché ormai eravamo oltre le 8 di sera, e insomma c'è stata una nuova strage a Gaza. Questa volta però non sappiamo bene chi sia la mano che l'ha compiuta. Ci stavamo interrogando poco prima dell'inizio della trasmissione con Franco se sia stato o meno un errore di Hamas, quello di un missile che ha colpito un ospedale a Gaza provocando centinaia di morti, perché da parte degli israeliani, non erano in giro, insomma non c'era aviazione che volava sopra Gaza. Quindi ci siamo interrogati ovviamente, ma senza avere risposte né ne danno questa mattina. I siti internet deputati, come si suol dire, a darci le notizie, il Corriere della Sera che ovviamente...
Beh, però aspetta, sì. Citiamo così che ieri sera in una trasmissione televisiva il consueto talk show al Guerresco...
Esatto, perché non ce le facciamo mai mancare. Questi mezzi. Oh. Senza la guerra mi domando adesso come li farebbero, perché prima con l'Ucraina...
Guerra, dopo ne parliamo anche dal punto di vista economico che ci riguarda.
Sì, direi proprio di sì.
No, ieri sera ti volevo citare Toni Capuozzo, che tutto si può dire, ma di guerra se ne intende.
Ma è un stimatissimo collega di Mediaset, uno dei pochi, devo dire, che è sempre stato non solo al di sopra delle parti, ma un raccontatore vero.
Se le ha fatte tutte.
Toni Capuozzo
ieri argomentava appunto in base a dei ragionamenti abbastanza concreti da esperto di queste cose, che probabilmente era veramente partiva da Hamas il missile, insomma.
Cioè deve essere stato un errore
o da una parte o dall'altra, ma la probabilità è più a favore di Hamas, insomma, ecco.
Certo, quindi leggiamo sul Corriere della Sera quello che però è il sito internet, perché i giornali di oggi, poi dopo leggeremo le prime, ovviamente parlano di questa strage, ma si sono dovuti fermare all'ora in cui partono le rotative, come si suol dire. Invece gli altri siti internet sono andati avanti: strage all'ospedale di Gaza, bombe e centinaia di morti. Scusate, proteste arabe-Israele, sia ad aiuti umanitari al sud. E intanto Biden è atterrato a Tel Aviv, ma è saltato il vertice in Giordania, che a un minuto dalla partenza di Biden con l'Air Force One per Tel Aviv, i leader arabi hanno, come dire, voluto dare uno schiaffo all'America e hanno disdetto l'incontro che, secondo molti osservatori internazionali, poteva essere lo snodo, il giro di boa, il tentativo di fermare fin all'ultimo momento quella che è considerata, voglio dire, l'inevitabile risposta di Israele.
Ma
giusto?
Soprattutto prima di questo, scusa Elena,
prego.
Prima di questo la cosa più urgente era sbloccare i valichi con l'Egitto. La trattativa riguardava proprio questo.
Certo.
Ora diventa tutto più difficile.
Adesso
insomma
diventa tutto complicatissimo.
E sai, cioè, levare una valvola di sfogo, una via di fuga, insomma, rende tutto catastrofico. Ecco.
Sì, più che altro lo rende estremamente complicato depianarlo dopo, perché, come sapete meglio di me, quando, come dire, si arruffa un gomitolo, come siamo abituati a pensare in maniera molto semplice, poi tirare il filo per riuscire a rimettere tutto in equilibrio diventa quasi impossibile.
Ti dirò che da quanto emerge, siti ben informati, come si usa dire, l'America stava trattando con tutti e principalmente con il Qatar, che è il grande finanziatore di Hamas, perché facesse proprio pressione su Hamas e insomma lasciasse uscire, insomma ammorbidisse determinate posizioni, evitando la strage e la carneficina, diciamo la verità.
Perché adesso il tentativo che si sta facendo, diciamo in soldoni, è proprio quello di frenare quello che sembra inevitabile. Problema che, se salta il vertice di Biden, parentesi, ieri sera alcuni attenti osservatori televisivi avranno visto in un programma, quello di Floris sulla 7, la ridicolizzazione dei leader mondiali attraverso alcuni video che mostrano delle fragilità fisiche. Si vedeva Biden che tutte le volte che arriva prende casca dai podi da dove è atteso, si vedevano insomma tutta una serie di personaggi che in realtà dimostrano di non avere non solo lo spessore politico, forse anche morale, ma su quello non mi addentro, sicuramente non fisico per reggere. E allora noi andiamo verso delle elezioni europee che potrebbero cambiare il volto dell'Europa, ma forse anche no, se effettivamente in Polonia si dovessero mettere d'accordo con Tusk, che ovviamente rivede l'assetto polacco. Aspetta, poi andiamo verso le elezioni americane a novembre, no? Elezioni americane, non questo novembre, quello prossimo, ci mancherebbe altro.
Beh, anche quelle europee sono l'anno prossimo.
L'anno prossimo sì, ma l'anno prossimo a giugno, quindi sono prima, quelle altre sono a
novembre. È tutto un anno elettorale.
Esatto, un anno dove però o troviamo... come dire, un leader o dei leader capaci di reggere il peso di un mondo che cambia e di un nuovo equilibrio mondiale, oppure finiamo come il basso medioevo. Questo secondo me è la
seconda che hai detto.
La seconda che hai detto.
Però volevo aggiungere chiosare. Dal discorso della Polonia hai detto giustamente, però secondo me c'è troppa enfasi nella sconfitta, nel sottolineare la sconfitta di Kaczynski e ti spiego il motivo.
Io gioisco personalmente, a me mi stavano sul volo. Quando erano in due, figurati, anche uno solo. Beh, che li ha presi tutti e due.
Fammi fare la battuta, tu sai che a Roma c'è, dici, ma chi sei, Kaczynski? Arriviamo al sodo, cioè, però a livello europeo si contano i seggi, si contano le percentuali di voto che hai preso, perché è quasi tutto proporzionale.
Certo.
Quindi è vero che è stato sconfitto al Parlamento nazionale, ma rimane il primo partito della Polonia e porterà un consistente numero di deputati al Parlamento europeo.
Certo.
Quindi la partita in Polonia Kaczynski l'ha persa,
questo è fuori discussione.
Però il cambio a livello europeo, anche se lo vedo estremamente difficile e aleatorio, rimane però in una prospettiva ancora praticabile.
Ok. Vediamo diciamo nel frattempo che cosa succede, Franco, perché mai come in questa occasione i sei mesi, forse anche un attimo di più visto che siamo a giugno del 24, i mesi che ci distanziano dalle prossime elezioni, può succedere veramente la qualunque in questa congiuntura, diciamo, internazionale. Quindi chissà che cosa può succedere. Intanto vediamo che ci sono dei riposizionamenti, e poi, parentesi, ricordiamoci che ci sono dei focolai ancora che stanno lì per esplodere. Dicevamo ieri il Nagorno-Karabakh e l'Armenia, Taiwan, che potrebbe diventare l'ennesimo momento di scontro mondiale. Insomma, se poi tutta questa filiera si dovesse mettere insieme, e speriamo realmente di no, e poi l'economia mondiale andrebbe comunque riveduta e corretta, perché non reggerebbe più la globalizzazione, o mi sbaglio, Franco?
Di più, nel senso che il mondo come lo conosciamo adesso crollerebbe come un castello di carte.
Ecco, quindi...
Prevedere che cosa può accadere dopo è estremamente difficile, però sicuramente... E come ti ho detto prima, un castello di carte, le nostre certezze non esisteranno più, non esisterà né a livello economico né a livello sociale. È quello che hai detto tu, homo homini lupus.
Esatto. E basso medioevo, non tardo, perché il tardo medioevo era un'altra cosa. Bassissimo medioevo. Allora vado a leggere le prime pagine dei giornali, perché ci danno un po' la strada, per quanto l'abbiamo già tracciata, di quella che è la trasmissione di oggi. Corriere della Sera, strage all'ospedale di Gaza. Ovviamente si parla anche di altro all'interno del giornale, perché c'è appunto la parte che riguarda la finanziaria, le pensioni, la natalità, il fisco, le novità della manovra. il calcio scommesse, che segna ancora, Tonali sentito in procura, ma come diceva ieri Elsa Fornero, che a me non è personalmente simpatica, però ritrovo alcune parole di saggezza nelle sue, che diceva: davanti a questo che sta succedendo nel mondo, parlare di pensioni e di quota 104 sembra veramente ridicolo. Però tuttavia il nostro mondo è anche questo, perché il nostro sistema è anche legato alla tenuta di certi conti dello Stato, e quindi tenuta che viene garantita quasi sempre dalla finanziaria. In questo caso è una finanziaria che ha tirato il freno a mano più di quanto non l'abbia tirata la prima finanziaria che ha firmato Giorgia Meloni, e quindi che vede sostanzialmente mettere da parte tutte quelle che non solo erano promesse elettorali, ma erano come dire, le promesse di un cambiamento di sistema e un cambiamento di regime, soprattutto quello fiscale. Qui non si tocca assolutamente nulla.
Ma pensa però che colpo di fortuna che ha avuto. Ma io non,
guarda, io un sai pezzettino, perché? Una fettina di quello della Meloni mi farebbe piacere ogni tanto averlo, anche perché è largo. Quindi.
Perché adesso lei può dire, dice sì, è vero, non ho mantenuto tutte le promesse, ma signori miei, qui c'è una guerra mondiale.
Come potete? Ma te l'ho detto, lei avrà sempre l'attenuante generica.
Ha un alibi, oramai gliel'hanno fornito su un piatto d'argento.
Mamma mia. E allora, Repubblica, la strage che riaccende l'odio, anche su questo titolo secondo me un po' forte, che però fa vedere che chiaramente quando tu hai un pagliaio acceso, buttare un'ennesima benzina sul fuoco, è ovvio che la situazione non migliora. La strage dell'ospedale di Gaza, ovviamente non si può fare diversamente neanche per la stampa. Libero, il terrorista sul barcone, le conseguenze dei porti aperti. Ovviamente Libero non manca di continuare a fare campagna elettorale. Il Giornale più o meno sulla stessa linea, lì abbiamo in casa, e poi solo nella terza fila e nella terza nel terzo titolo di prima, l'esplosione all'ospedale di Gaza, centinaia di morti, scambio di accuse. Il Fatto Quotidiano, la mattanza di Gaza, 500 morti in ospedale, e Il Tempo, la piazza e l'orgoglio, che anche qui è un titolo che un po' derazza da tutto il resto. Ucciso il killer di Bruxelles, era sbarcato a Lampedusa, racconta Il Messaggero, ma ce ne interessa assolutamente il giusto. Il Mattino lo rimarca, il killer sbarcato a Lampedusa, così come fa Il Gazzettino. Però voglio dire, il perno della situazione non è che fosse sbarcato a Lampedusa o a Malta, il problema è che poi è andato a Bruxelles a fare la strage, non si è fermato a Roma. Ancora un'altra cosa, Apocalisse in ospedale a Gaza, il secolo XIX, e Il Resto del Carlino, dall'Italia albergio, i rifugi del terrorista, e poi appunto la fotona con la strage in ospedale. Allora Franco, io direi che qui abbiamo poco da dire su questa strage, ma abbiamo poco da dire perché i fatti parlano di una cronaca in divenire sostanzialmente, perché ancora non si è riusciti a capire esattamente che cosa sia accaduto lì. Ma facciamo una piccola analisi. Oggi Biden sarà arrivato a Tel Aviv. Che fa Biden?
Ma No, perché era arrivato per fare determinati incontri, mm-hmm, e cercare di dipanare, mm-hmm, una matassa abbastanza intrigata.
Ok.
E adesso che fa? Fa il turista, immagino.
Fa il turista, perché non può fare niente di diverso.
Dà una pacca sulla spalla a Netanyahu, gli dice esatto, non esageriamo. Finisce lì il discorso.
Allora, però analizziamo il ruolo dell'America, Franco. L'America, ex gendarme del mondo, ex dico perché ormai non può classificarsi nemmeno più tale. Senza l'America, principalmente a noi italiani, che ci cambia? Lo dico in prospettiva.
Cambia tutto. Cambia tutto perché noi siamo vissuti 75, mi sembra anche di più, mm-hmm, 78 anni, mm-hmm, Vuoi che mi esprima con...
Sì, no, esprimiti a parole tue.
Ecco.
Parla allora, come magni, come si...
Beh, veramente sono parole arcane, come si
arcane,
dice?
Arcane, sì. Senza disturbare i quattro zampe.
Le quattro zampe, poveretti. Cioè, siamo stati una colonia, siamo ancora una colonia.
Certo.
Noi abbiamo una sovranità limitata, ne abbiamo accennato tante volte, abbiamo un trattato di pace capestro, abbiamo un'alleanza atlantica inossidabile, abbiamo degli articoli, ne abbiamo parlato spesso, del trattato di pace segretati, non sappiamo che cosa ci obbligano, e nessuno lo conosce, però è facile immaginare un incaprettamento mani e piedi da un punto di vista di sovranità e di agibilità. Che cosa ci cambia? Ci cambia... Allora, le cose sono due, questa è la mia personale opinione. O funziona il velleitario, e sottolineo la parola velleitario, piano Mattei della
Meloni,
cioè la dimensione... la dimensione mediterranea,
sì,
mediterranea oltre che europea, dell'Italia,
sì,
o a un certo momento diventiamo una nazione da terzo mondo,
certo,
diventiamo una nazione arretrata e in una dimensione di povertà veramente nordafricana,
sì,
diventiamo una specie di nazione nordafricana attaccata alla parte meridionale dell'Europa.
Certo.
Quindi, insomma, qui si parrà la loro nobilitate, come si diceva una
volta. Esatto.
Cosa però che ritengo abbastanza, insomma,
sì,
non mi sembra che stiamo di fronte a Metternich.
No, ma figurati, ma poi
ma neanche Kissinger.
Ma neanche Kissinger, appunto. Allora, io intanto ti leggo dal Corriere della Sera quello che a mio giudizio, dal Corriere, perdona, da Repubblica, quello che è a mio giudizio il pezzo che è stato fatto, quello che è stato chiuso all'ultimo momento per i non addetti ai lavori, esiste sempre all'interno del giornale quando ci sono queste situazioni di crisi forti, che sia una crisi di cronaca locale fino a una crisi mondiale, un pezzo, un articolo che viene chiuso all'ultimo prima di che le rotative appunto partano, e dove ci si infila un po' la qualunque per cercare di tenere tutto quello che è una notizia in progress, in movimento. E questo che è addirittura New York, no, Roma addirittura lo hanno targato, e parla di quello che è la giornata di oggi, una giornata che rischia di diventare una giornata storica anche solo per il tentativo fatto dal presidente americano di mettere fine non al conflitto ma di trovare una quadra, e dice: gli obiettivi immediati, i risultati che avrebbe in tasca prima di atterrare a Tel Aviv, è già atterrato, sono le safe zone nella striscia dove i civili non verranno attaccati da Israele, e la fornitura degli aiuti umanitari secondo un piano che impedirebbe ad Hamas di metterci sopra le mani. Questi, diciamo, sono quelli un po' diciamo più a portata di mano. Ma il vero scopo che cambierebbe la dinamica della crisi è stato accennato dal portavoce militare Daniel Hecht, quando ha detto che la relazione della strage del 7 ottobre potrebbe essere qualcosa di diverso da un'offensiva di terra capace di devastare Gaza e scatenare la risposta dell'Iran. Ovvero c'è un piano B, mi sembra di capire, Franco. Cioè, invece di di 4.000 Marines che si mettono a cercare di fare da sbarramento tra i due contendenti, perché quella era più o meno l'idea, e Tel Aviv che bombarda senza, come se non ci fosse un domani, come si dice adesso, c'era un piano B che però ovviamente non è assolutamente ragguagliato, non è citato. Perché non è citato? Perché ovviamente sarà segreto. Diciamo che il segretario di Stato Blinken, secondo fonti diplomatiche, proseguo a leggere, sentendo i ministri degli esteri del G7, ha spiegato che lo scopo scopo è costruire il guardrail in modo da non far sbandare i nostri amici e alleati. Insomma, che cosa voglia dire esattamente non è chiaro, però comunque immagino che in queste ore tutti stiano parlando con tutti, Franco, almeno per cercare di trovare una quadra, o almeno per cercare di trovare, come dire, un modo per fermare le macchine, no? Che dici?
Questa è la situazione.
Allora, poi c'è il terrorista ucciso, eccetera, eccetera, anche lui gridava la bar, ma insomma non mi sembra che questa sia una notizia degna di rilievo. Qui c'è invece la strategia globale dai nuclei armati alla scuola di odio online, la Jihad riaffila le armi. Sì, questo, anche questo va bene, però la cosa che io ho notato stamattina, mi è piaciuta perché praticamente l'unica cosa che aveva un valore aggiunto in tutta la Repubblica era l'intervista a Minniti. Tu mi dici, ma Minniti è stato ministro, eccetera, eccetera, però è uomo di... io lo considero uomo di straordinaria saggezza, anche se di straordinaria spietatezza quando si mette ai tavoli.
Comunque, anche se all'opposizione, è un uomo delle istituzioni.
Esatto, è un uomo delle istituzioni. E l'intervista ha questo titolo: il mondo ora può andare in pezzi. La guerra in Israele è una sfida per l'Europa. Ed è un'intervista in cui leggo solo i sommari, perché ovviamente è a tutta pagina, ma la caldeggio per chi la voglia leggere con attenzione dentro i siti internet. Da Hamas, orrore senza precedenti, evoca l'Olocausto, vogliono annichilire la NP e annientare Israele, che ha pagato la fragilità politica. Che vuol dire la fragilità politica? Netanyahu era un anatra zoppa?
Sì, sì, onestamente sì.
Ecco, allora, siccome la gente però, Franco, non lo sa, vogliamo raccontare chi è Bibi Netanyahu?
Ma Bibi Netanyahu, detto in quattro parole, è un estremista di destra.
Ecco,
diciamo la verità. Uno che bene o male ha sempre combattuto, infatti sono le sue fotografie in divisa da giovane, da tutto quanto, eccetera. Mm-hmm. Ha vinto le elezioni su un programma massimalista, nel senso che dal punto di vista di Israele è più coloni, più insediamenti ebraici vicino alla striscia di Gaza, tutto, eccetera, cioè difesa a oltranza del diritto di Israele. Cioè, allora, per capire certe posizioni di Israele, bisogna dire che Israele è una realtà un po' complessa, non è come pensano. Prima di tutto, gli ebrei non sono tutti uguali, ci stanno gli Ashkenaziti che vengono dal centro Europa, molta parte della popolazione di Israele vengono dall'Europa centrale, dalla Russia, dai paesi...
E non sono propriamente dei sinceri democratici, lo possiamo dire?
Vengono da là. Poi ci stanno i sefarditi, che vengono considerati già di serie B.
Sì.
Stanno a metà tra gli arabi e gli ashkenaziti. Poi ci sono i falascià, gli ebrei negri, mm-hmm. Che quelli proprio, sono all'ultimo posto, li hanno salvati solo a loro tempo, fecero dei punti aerei per salvarli, mi sembra dall'Etiopia, quando c'era la guerra civile, eccetera. Li hanno salvati, però insomma li trattano, l'hanno messi all'ultimo grado della
catena.
Qual è il discorso? Il discorso è che c'è una fascia di popolazione, mm-hmm. Soprattutto quella degli ortodossi, quella più, oserei dire, orientata politicamente in senso religioso, ma chiamiamola così, mm-hmm. che cosa rivendica, proprio perché ha questa dimensione religiosa? Mm-hmm. Rivendica il grande Israele. Mm-hmm. Il grande Israele è altro che Striscia di Gaza, certo. E tutto quanto, il grande Israele, mm-hmm, si estende tantissimo,
si estende tantissimo, certo,
anche nelle nazioni vicine e tutto quanto, e molti pensano che sia un loro diritto,
certo,
cioè ricostituire quello che è stato il regno di David, il coso, eccetera.
E Netanyahu gli ha dato una gran mano, diciamo, a voler.
Ma Netanyahu ci crede pure lui.
Ma ci crede pure lui.
Il,
sì,
problema è che Netanyahu è un estremista di destra in chiave moderna, mm-hmm, però fondamentalmente un fondamentalista, anche lui, non dico tanto religioso, quanto, come potrei dire, nazionalista aggressivo.
Ecco, aggressivo.
C'è, cioè, nazionalismo e nazionalismo. Quello di Netanyahu, e te l'ho detto, è il sogno del grande Israele.
Certo.
Quindi è chiaro che stiamo ancora a... Detto, te lo posso dire in maniera plebea, eccetera, e prendiamo ancora la roba dell'altro.
Sì, sì, sì.
Scusate,
questo è un po'. Nel frattempo ci ha raggiunto il bolscevico Lacustra.
Buongiorno
Giorgio.
Scusate il ritardo, ma
impegni familiari. Ma figurati, la cosa, stavamo appunto parlando dell'intervista, oggi l'unica, diciamo, che io ho trovato interessante, l'intervista di Minniti dentro la Repubblica, un'intera pagina in cui dice Minniti: il mondo ora può andare in pezzi, la guerra in Israele è una sfida per l'Europa, e c'è il secondo sommarietto che ti invito, anzi Franco, a commentare, ma a questo punto anche Giorgio. Dice Minniti: non possiamo più accontentarci di un'Europa minima e poco influente in un sistema apolare in cui la A è un'alfa privativa. Le europee del 2024 saranno decisive. Allora, prima, Giorgio, abbiamo detto con Franco che sostanzialmente ci mancano diversi mesi sia alle elezioni europee che a quelle americane. Però in questo periodo di tempo può cambiare il mondo davvero può andare in pezzi, come, sì, dice Minniti. Ma cosa vuol dire non accontentarci di una UE minima influente? Vuol dire trovare dei leader che siano in grado di essere rappresentativi anche nel resto del mondo, portando la bandiera europea. Ma tu ne vedi qualcuno all'orizzonte adesso in Europa?
Assolutamente no. Credo che dovremmo cominciare a pensare all'idea che sia solo una nostra illusione che l'Europa conti qualcosa.
Questo
perché
è anche vero.
Proprio non siamo pochi, maledetti, e subito, mi
e
viene
subito,
da dire.
Sì.
Pochi no.
No, siamo pochi, sono 250 milioni, quanti siamo?
Beh, vabbè, insomma, voglio dire, siamo una parte del mondo tra quelle più ricche, insieme.
Sì, però cioè, quello che diciamo ieri è che l'economia si sta spostando e l'umanità si stanno spostando da un'altra parte del pianeta, che è molto più grande, molto più abitata, popolata, con dei mercati molto più interessanti. Allora, per questo dico che è un'illusione, perché poi in Europa continuiamo ad essere quella delle 100 bande armate, ognuno sta per conto suo, mentre... cito sempre il Brasile, scusatemi, ma è un'abitudine. Quei sono 200 milioni, ma parlano tutti la stessa identica lingua, hanno tutti la stessa identica impostazione, e come loro c'è il Sudafrica, l'India, saranno un miliardo con 100 lingue diverse, però hanno una unità che in Europa non esiste.
Infatti il confronto è tra queste realtà emergenti che hai detto tu, che sono, oserei quasi dire, quasi continentali,
certo,
insomma,
certo,
eccetera, e l'altra realtà, a proposito, quando parlavi di lingua e di unità di intenti, la famosa anglosfera, che è, mm-hmm, quella residua capitanata dagli Stati Uniti d'America.
Certo.
Ora, che cosa, qual è il ruolo dell'Europa? Il ruolo dell'Europa l'abbiamo, mi sembra, l'hai fotografato bene, non
siamo la mosca cocchiera nella migliore delle
idee. Sei entrato in trasmissione adesso, quindi non puoi sapere il discorso che avevamo fatto prima sul ruolo dell'Italia. Noi parlavamo dell'Italia, sì, in questa Europa, e abbiamo accennato al fatto che se se ne vanno gli americani, Dio voglia, dico se se ne vanno gli americani, l'Italia si trova di fronte a una scelta cruciale, che è quella di avere veramente di essere protagonista in un ipotetico piano Mattei, cosa che io vedo molto difficile,
che non si sa neanche che cosa sia, però
no io lo so che cos'è, e lo, diciamo a destra lo sanno benissimo, certo, che cos'è. Oppure ridursi a nazione nordafricana in piena crisi economica, no?
Secondo me non è così, cioè in realtà noi un ruolo di aspirante potenza mediterranea negli anni 80 ce l'abbiamo avuto grazie ai governi di Andreotti, De Craxi, eccetera.
Ma era uno scenario, non era questo, Europa, certo, lo scenario era diverso, certo, e c'era ancora il muro di Berlino, ti faccio notare.
Ma certo, però in quel momento noi eravamo un punto di riferimento per i paesi arabi del Mediterraneo, sì, ma... e sicuramente Israele non era il padrone che, insieme agli americani, di quello che succede in Italia. Molto semplicemente.
Noi svolgevamo un ruolo, ce lo lasciavano svolgere, di diplomazia un po', come potremmo dire, un po' di contrabbando, sì, un po', sì, di cose, eccetera. Ti faccio notare,
effettivamente era di contrabbando,
ti faccio notare
no, era, è vero,
era,
vero,
di contrabbando, vero.
Ti faccio notare che appena caduto il muro di Berlino e quindi diventato inutile tutto l'apparato filo occidentale che era stato allestito dai servizi segreti all'esercito, alle strutture politiche dei partiti, ce l'hanno subito fatta pagare, perché Tangentopoli era, secondo Cossiga, ma penso che abbia avuto ragione, era stato organizzato dall'FBI e dalla CIA,
sì,
cioè praticamente non ci servite più, ragazzi,
via,
smantelliamo. Qui,
però in realtà
aspetta, scusa, fammi concludere. E ce l'hanno fatta pagare, ricordati Sigonella, cioè lì diciamo non hanno più permesso che questo, chiamiamolo,
avessimo un ruolo indipendente da loro.
Con gli arabi, figuriamoci.
Certo, certo. Però c'è un fatto, a parte che all'epoca c'era stato anche l'ingresso della Libia nel pacchetto azionario della Fiat, se ti ricordi.
Beh,
era
un altro molto passo, lontano, negli,
certo,
anni 70.
Poi dopo
però,
ci siamo ricomprati tutto, perché era diventato cattivo Gheddafi, e quindi fine di una storia. Però la situazione poi è stata anche un'altra, perché è caduto il muro di Berlino, ma la NATO è rimasta la NATO, anzi, certo, si è allargata.
Certo.
Assurdamente.
Contravvenendo agli accordi che erano stati presi fra Gorbaciov, presidente degli Stati Uniti, e Gorbaciov, che aveva fatto delle concessioni purché la NATO non si allargasse. La prima cosa che hanno fatto, Ucraina, Finlandia, Svezia, tutto quanto, l'area in contrapposizione alla Russia, come sempre. Nonostante non fosse più Unione Sovietica, però hanno volto gli sguardi ancora lì, non li hanno mai voltati dall'altra parte.
Diciamo la verità. Ecco, vedi, quando Elena dice le persone, i leader e così via, quando non esistono leader all'altezza succedono le catastrofi.
Appunto,
parliamo di Gorbaciov, cioè l'hanno fatto fesso.
L'hanno fatto fesso, sì.
Proprio così, insomma, al mattone di Forcella. Ecco,
c'è un'altra, a proposito di leader, e c'è un'altra delle, diciamo, perle che ha regalato stamattina Minniti, non lo dico con ironia, l'aveva già detto durante una trasmissione televisiva, ma è giusto ripeterlo. Lui dice: no a vendette sui palestinesi, serve ascolto. La ripresa di attentati di matrice jihadista è figlia di errata, attenzione, integrazione, non delle migrazioni. Cioè, lui dice, non si è fatto niente nei paesi diciamo industrializzati, anche in Europa, eccetera, per integrare le persone che arrivavano da fuori. Questo non ha niente a che vedere con il problema migratorio, che comunque è un problema mondiale in virtù del cambiamento climatico, carestie e quant'altro, che spinge le persone a lasciare soprattutto il Nord Africa e il Centro Africa per spingersi verso regioni più redditizie dal punto di vista economico. Qui manca l'integrazione. Quindi alla base c'è le differenze, c'è l'altro diverso da me, che è comunque diciamo il quello che non si è riusciti neanche nella Francia colonialista a integrare a sufficienza, e questo lo abbiamo visto nella storia recente. Però per fare integrazione ci vogliono dei leader che siano capaci di dettare regole di integrazione non solo comprensibili ma accolte da tutti. È quello che manca, a mio giudizio, cioè persone capaci di dettare un nuovo equilibrio mondiale ed essere creduti e seguiti. Allora, in questo contesto, veramente io faccio fatica a individuare, pure qualche cosa ne so, un leader in questo momento, sì, anche di quelli che si avvicinano alle elezioni prossime, sto parlando quelle americane, sì, sì, ma anche banalmente il Tusk della situazione. Per quanto possa essere la novità che avanza in Polonia, non è un leader capace di reggere un cambiamento. Putin, ormai anche lui, è un'anatra al forno, sì, come dicevamo, sì, prima. Lo stesso Zelensky è, tra virgolette, un attore prestato alla politica come lo era Reagan. Qui di statisti, insomma...
Forse bisognerà cercarli nella penisola iberica, per esempio.
Ma un Sanchez, dici te?
O anche i portoghesi.
I portoghesi?
Che sono pochissimi.
Sono troppo marginali.
Esatto,
troppo
marginali. Ma questo è il limite. Però per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Minniti quando dice che il problema è l'integrazione, non è i flussi migratori.
Ma certo.
Perché poi il problema dove nasce maggiormente? Mm-hmm. Nelle periferie delle città.
Certo.
Belga, francesi. E questo è il fatto. Forse a Manchester, non so, qualcosa del genere può succedere, però qualche giorno fa era stato facilmente prevedibile che il casino sarebbe successo in Belgio, perché quello è il punto nevralgico d'Europa.
Certo.
Ma ero sicuro, come una palla.
Ma Bruxelles è il cuore dell'Europa.
Bruxelles è il cuore dell'Europa e Molenbeek è una periferia dei disgraziati, proprio di dove adesso che è stata sostituita in termini di pericolosità dal quartiere dal quale veniva il tunisino che ha ucciso i due svedesi. E poi non si sa quello che può succedere nelle città francesi.
Lasciamo perdere.
Perché allora, il problema è che lì mancano delle strutture in grado di ricevere e integrare le persone.
Guarda,
allora, se tu fai i ghetti, e dal ghetto esce fuori Gaza, dal ghetto esce fuori
il problema fondamentale. Il problema fondamentale, Giorgio, è sempre lo stesso.
E Torbella Monaca, poi, perché Torbella Monaca è orientato da una parte perché non c'è sta gente musulmana, o ce n'è poca in minoranza rispetto a altro tipo di criminalità.
Se no, anche lì
però anche lì il discorso è quello.
Allora, io direi di chiudere per il momento, perché poi ovviamente domani sarà, come diceva la mitica Rossella Oara, un altro giorno, sì, e purtroppo per noi avremo modo di riparlarne, la pagina legata alla guerra, non perché non sia tutto collegato e non perché tutto non si tenga, ma perché oggettivamente dobbiamo parlare anche della manovra. E c'è un altro pezzo sul Corriere della Sera, sulla Repubblica di oggi, che a me, a Franco, probabilmente fa riecheggiare molti antichi ricordi. Meloni e la legge mancia, 400 milioni per far tacere gli alleati. Un provvedimento omnibus dopo la finanziaria per compensare le richieste bloccate dallo stop agli emendamenti. Quante volte l'abbiamo visto, Franco?
Sempre, sempre. Io mi ricordo perché ovviamente,
bambino,
no, sì, perché io ovviamente, diciamo, mi separano ere glaciali da Elena, quindi insomma io facevo il giornalista ancora con i dinosauri, intervistavo
altissimo,
altissimo, è vero, altissimo. Ma ero pure amico, simpaticissima persona, tra parentesi,
certo.
Come si può dire? Gran commensale, sapeva campà, e a differenza di questi plebei della seconda, terza Repubblica che lasciamo perdere. Vediamo, ritorniamo
alla legge mancia.
Tu ti ricorderai che c'era da sempre. Una frase che descriveva la faccenda quando c'erano le manovre finanziarie, assalto alla diligenza. L'assalto alla diligenza era questo, cioè quello che ci metteva l'emendamento di nascosto sotto il coso, perché doveva fare avere i soldi alla bocciofila di Abbiate grasso, certo. Quell'altro era grasso. E questo era, insomma, e adesso siamo a quella che potrei definire un'offerta generosa, una specie di obolo dato agli alleati.
Manciava benissimo.
Manciava benissimo.
Qualcuno l'ha chiamato tesoretto per dargli una dignità.
Cioè, tesoretto è già una parola importante.
Allora, il problema è questo, che ieri c'erano molti mugugni perché ovviamente la blindatura che il governo vuole dare a questa legge di bilancio senza nessun emendamento, in modo da non interrompere l'iter, anzi fare tutto sciue sciue molto velocemente, fa sì che poi i deputati siano andati a chiedere alla Meloni: scusa, ma io come rispondo ai miei elettori sui territori? E quindi questa legge è fatta per soddisfare queste esigenze, però sono ben 400 milioni che vengono fuori ovviamente da un tesoretto, cioè da soldi che sono stati sottratti ad altre cose. Tra questi 400 milioni ci sono anche i soldi per fare le assunzioni nella società Stretto di Messina e per l'aggiornamento del processo del progetto già fatto dall'ex consorzio europeo Eurolink. Il WeBuild di Pietro Salini, principale socio, ieri in borsa ha guadagnato l'1,7%. Stretto di Messina, la SPA pubblica rimessa in piedi dal governo, è stata autorizzata a fare 100 assunzioni, compresi esperti e consulenti che potranno avere compensi anche superiori ai 240.000 euro, il tetto fissato per tutti gli altri rami della pubblica amministrazione. E anche su questo fronte Salvini si giocherà una partita di non poco conto. Allora, Salvini perde la partita delle pensioni, perché sparisce la possibilità di mettere una zeppetta alla Fornero, non c'è nemmeno quota 104, è una 103 riveduta e corretta, dice Giorgetti, per non fare la figuraccia con il suo elettorato, ma di fatto la legge Fornero diventa sempre più blindata, prepensionamenti visti con l'occhio di chi attenta ai conti dello Stato. Però qualche cosa a Salvini bisogna darglielo, se no lui va al papete, si beve l'ennesimo mojito e poi strappa dal governo. E allora qual è la cosa da fare? Dargli il contentino sullo stretto. Da quanto tempo sentiamo parlare di questo stretto, ponte sullo stretto, Franco?
Dai primi del Novecento.
Perfetto. E tu non eri nato, vero Giorgio?
No.
Ti dirò
di poco, però.
Ti dirò di più.
C'era stato ancora il terremoto di Messina.
No. Addirittura in epoca romana. Ci fu chi ipotizzò un ponte per solamente che siccome
loro l'avrebbero fatto
i romani però erano gente seria, si misero a studiare e dissero non si può fare, andiamo se ne via. Però per dire, lei mi ha detto, Elena mi ha detto, da quando se ne parla? Penso dai tempi di Tiberio, no? Lui stava a Capri, dice perché non ci famo un bel ponte?
No, ma il bello è questo, che poi adesso io l'ho detto così a mo' di battuta, da quanto se ne parla del ponte sullo stretto, però in realtà questo serviva per Salvini, per tenere Salvini buono, diciamo. Il problema fondamentale è che poi c'è una parte del carroccio che dice: scusate, ma diamo i soldi al ponte sullo stretto ai nostri territori? No. Che famo?
Ma secondo me, per tacitare Salvini, secondo me potrebbero, se gli danno i modellini dei trenini Rivarossi, può darsi pure che sta contenta e la smette.
E la smette di rompere le scatole.
Ma questa è assurda, secondo me finiremo con uno spreco enorme di soldi,
li stiamo già sprecando per mantenere
con qualcuno che si satolla ampiamente con consulenze, incarichi, assunzioni e roba del genere, con come si può dire, progettisti che intervengono, poi rintervengono, poi cambiano, poi fanno, e tutto questo costa un fiume di denaro. Senza vedere il ponte.
Sì, sì. Senza vedere il ponte, certamente. Senti Franco, io prima di andare con quella che secondo me è la notizia, diciamo, più pizzillacchera intendo la sciocchezza della giornata, tu avevi in serbo alcune altre cose da dare in pasto ai nostri cari ascoltatori. Che cosa ti è rimesso in tasca stamattina?
Dunque, la cosa secondo me più interessante è la caccia che Sgarbi, sottosegretario...
già ride Giorgio,
sottosegretario alla cultura, sta dando ai capolavori e alla pinacoteca nascosta della famiglia Agnelli.
Meraviglioso.
Che stiamo parlando di miliardi, miliardi, certo. miliardi.
E dove sarà? È molto bello questo, però detto fra di noi che Bon Sgarbi sì, anche perché anche Berlusconi era uno che teneva molto, insomma, aveva una pinacoteca di tutto riguardo.
Qui nasce, prima di tutto io, insomma, faccio fatica a immaginare un cultore e fine collezionista d'arte in Labo Elkan, insomma, mi sembra, sembra che forse sì. Insomma, la pittura metafisica di De Chirico non è che lo interessi
no,
molto.
No, forse solo in certi momenti, ma questo è un altro.
Però ci stanno un sacco di piste sui soprattutto De Chirico, hai visto?
Soprattutto
queste parallele sì, che vanno, insomma, all'infinito. Cioè.
Battutone di Giorgio Avanti.
E quindi, quindi è chiaro che si tratta, anche perché questa è tutta roba blindata chissà certo. dove, chissà come, in quale sotterraneo non viene occultata. E il discorso è chiaro che si tratta di un investimento soprattutto economico, perché sì. dubito appunto che la famiglia Agnelli nottetempo,
certo.
nottetempo apra il cavò dove certo. vengono custoditi questi sì, capolavori.
Posso dire una cosa, Fra? Ma se c'hai un quadro e non lo esponi, che ci fai?
Quello che ci fai che lo capitalizzi, siccome di soldi ce n'hanno pochi, allora dice, beh, facciamo un investimento. L'investimento sull'opera d'arte è un investimento tra i più redditizi, è sicuramente destinato ad aumentare. È come se tesaurizzassero lingotti d'oro, anzi certo. forse meglio dei lingotti d'oro. Questo è il succo del discorso.
E quindi lui vuole andare a rubargli un
sì,
po' di soldi.
Anche perché c'è una guerra in famiglia, perché questa è un'eredità pure contesa.
Ha voglia, questo quindi, c'è dubbio, questo
quindi,
non c'è quindi, dubbio.
Quindi insomma stanno cercando disperatamente di dividersi il malloppo e ovviamente mm-hmm. ha avuto sentore l'acuto Sgarbi, che mm-hmm. tutto bisogna dirgli avrà 10.000 difetti, ma come sì. critico d'arte
non gli si può dire niente,
non gli si può dire niente, e quindi armato di lente d'ingrandimento alla Sherlock Holmes sta certo. seguendo la pista.
Vabbè, io non siete frequentabili no, in alcune situazioni, posso dire. Allora, Franco, io vado a leggere adesso la mia notizia e poi tu, diciamo, ci darai l'ultima notizia della giornata. La mia notizia è questa e l'ho trovata stamattina sulle pagine sempre di Repubblica, non perché io regga solo Repubblica, anzi, ma perché questa mi ha fatto veramente sorridere. Pare, c'è una doppia pagina che parla della crisi dei luoghi cosiddetti dei miracoli, ok? Niente più folle per Padre Pio, il miracolo economico è finito. A San Giovanni Rotondo i 10 milioni di presenze all'anno sono un ricordo, in pochi è meglio, si dice, perché la religione è più intima. E poi c'è un'altra pagina proprio di fianco in cui sostanzialmente dice: battute Assisi e Padova, ora è Pompei la regina dei pellegrinaggi. A Madonna de Pompei, non solo in Puglia, la crisi dei fedeli tocca tutti i 2.800 santuari. Ma noi teniamo, il vero esodo è delle parrocchie. C'è una crisi religiosa che però, voglio dire, tocca Loreto, tocca Assisi, tocca Sant'Antonio di Padova, tocca San Giovanni Rotondo, tocca il Divino Amore vicino Roma, non tocca Trevignano. Ma questo è un altro film, come si potrebbe dire, e però io ve l'ho voluta raccontare perché probabilmente se fossi in Giuseppa Scarpulla, vista la crisi complessiva di questo mercato, probabilmente rifletterei anche sul suo investimento, no Giorgio, che ne pensi?
No, ma adesso hanno l'afflusso quotidiano, pochi tutti i giorni.
Già, perché la religione così è più intima.
Mi sono trovato un pullman di turisti francesi l'ultima volta che sono passato da quelle parti.
Ecco, meraviglioso. meraviglioso. Va bene, Franco, dacci l'ultima notizia e poi anche per oggi diamo
l'ultima notizia riguarda il mio carissimo amico, perché lo ammetto. Ho pessime frequentazioni.
No, questo l'avevamo notato, possiamo dire. Possiamo dire che l'avevamo notato, ma insomma non te ne facciamo una colpa.
Sì, no, tutto vabbè, sommato, però poi, capita, non certo. È così uno. E riguarda il mio carissimo amico Pietrangelo Buttafuoco.
Mm-hmm. Giaffar
Sichilli. Che come sapete, allora c'è un articolo su Dago Spia abbastanza, come si può dire, irrisorio, un po' sfottitorio nei confronti appunto del Buttafuoco, amico mio, che in questi giorni, quando viene richiesto un'intervista sulla situazione, sull'Islam, su queste cose, declina, giustamente, dice ma ne lasciamo perdere, andiamo a tempi migliori. E io su questa storia della conversione di Pietrangelo però vorrei specificare alcune cose, che insomma è facile, io penso, cioè Pietrangelo è persona troppo intelligente e secondo me ha sfruttato a livello mediatico questa sua conversione.
Lo hanno fatto in parecchi nel tempo.
Però c'è un fondo di verità, culturale. Non stiamo parlando adesso di una grande dimensione religiosa. E il discorso è questo, che ovviamente l'Islam a cui si riferisce Pietrangelo è un Islam molto colto e tradizionale da un certo punto di vista, ed è un Islam estremamente raffinato, non è sicuramente quello del paradiso con le vergini o certo. Con tutto quanto. Che cos'è? È un come si può dire, un sincretismo, ecco, un sincretismo che sì. Del suo essere siciliano, quindi essere contemporaneamente un figlio della Magna Grecia,
arabo normanno.
Normanno non direi più, cioè noi partiamo da una cultura esoterica. La cultura esoterica è quella che si dipana dall'antichità classica, veramente presente anche in altre civiltà, per iniziati, chiamiamola così, ed era quella dei misteri eolesini, sì. E tra parentesi è arrivata fino ai giorni nostri, tra parentesi una forma dovrebbe essere la massoneria speculativa, per esempio, queste cose qui. Quindi qual è l'Islam di Pietrangelo? L'Islam di Pietrangelo è quello del sufismo. Il sufismo non è, come ho detto prima, la religione, ma del resto pure noi abbiamo una religione molto più sofisticata che non è quella di Sant'Antonio da Padova, di quello del Copertino che te fa superare gli esami e roba del genere. Sono dimensioni spirituali di un livello superiore.
Sì. Diciamo che l'Islam per lui è stato il punto d'arrivo di una ricerca filosofica che è durata
decenni. Posso ricordarvi una cosa, semplicemente. Sì. Per capire Pietrangelo
viene sempre in mente Franco Battiato.
Ma hai elevato le parole.
Quando penso a Buttafuoco viene sempre in mente Franco
Battiato. Non solo, ma l'ispiratore spirituale sia di Battiato sia di Buttafuoco è René Guénon.
Esatto, stavo pure per citarti Guénon.
Tutte e due fanno... Sì. E René Guénon fu questo tradizionalista, studioso di questa cultura esoterica che si convertì all'Islam esattamente come ha fatto Buttafuoco e come ha fatto Battiato. Battiato è stato più sincretico, più comprensivo, però le fonti sono quelle, sono la cultura iniziatica.
Teniamo presente
che i vertici di questi del sufismo, dei sufi e tutto quanto, ebbero grosse relazioni, per esempio, col misticismo cristiano dei templari.
Certo.
Quindi scusate la digressione culturale oggi e così via, ma io ho voluto spezzare una lancia nei confronti di Pietrangelo, che magari certe cose potrebbe pure evitare di dirle.
Vabbè, ma perché, scusa? No,
ti spiego.
Io invece lo difendo, perché mi sembra che tutto quanto adesso sia il buttare nel ridicolo chiunque non segua il pensiero corretto.
No,
in questo caso è l'islam.
Beh, tant'è vero che, diciamo, è abbastanza trasversale Pietrangelo, curioso che è stato messo a Leonardo, c'è un grossissimo creato lui, contratto di consulenza, capisco che
gli ha fatto Violante.
Gli ha fatto Violante, certo. Bravissimo.
Non avevamo dubbi.
Però, scusa, fammi concludere, dice, forse sarebbe meglio stare zitto, perché era impredicato per diventare il futuro presidente della Biennale di Venezia, e la Meloni ha fatto, dico, vedi di non fare...
Vediamo di non fare corbelleria.
Questo, cioè, mi fa piacere, però...
Certo, se scartano pure Buttafuoco, rimangono due.
No, rimangono in due, appunto.
Erano in tre con Buttafuoco, cominciano...
Quali sono gli altri due?
Cardini. Veneziani,
Cardini,
essere buoni.
Cardini non è omologo.
Cardini non è omologo. Cardini, io sto dicendo di pensatori che vengono dalla destra, questo intendevo dire.
Se poi tu vuoi catalogare San Giuliano come pensatore, questi sono fatti.
Io ho nominato Cardini e Veneziani.
Cardini e Veneziani. Veneziani un po' meno, Cardini svetta in questa situazione, secondo
Veneziani...
me.
Veneziani onestamente non lo vedo all'altezza dei Cardini.
Parlavo di intellettuali di provenienza.
Buttafuoco e Cardini.
Volevo essere buono con te, Franco. Scusa,
eri buono con Marcello. Però Marcello è bravo, scrive benissimo.
Ma a certo
ma
punto.
Non è che stiamo parlando di vertici della speculazione ideologica, hai capito?
Sì. Come sentite, io sto mandando la nostra sigla in sottofondo e direi che anche per oggi possiamo dirci concludere questa puntata, che peraltro è stata parecchio ricca. Ovviamente le notizie, come sapete, sono in progress, ovviamente noi ogni giorno cerchiamo di mettere un punto fermo a una situazione che facciamo fatica anche con, nonostante tutto, a seguire nei dettagli, non ci riesce nessuno. È una situazione esplosiva quella che stiamo vivendo in questo periodo, in questo tempo che ci è toccato di vivere, e insomma speriamo che almeno da domani di potervi dare qualche buona notizia rispetto a Biden, rispetto a quello che possono fare gli americani. Io ho poche speranze, non so voi. Intanto un saluto da Elena Pulidori,
da Giorgio De Rossi,
Franco Agliappelli.
A domani.
Buona giornata a tutti.